Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.
Sono Andrea che vi parla dalle frequenze di Radio Cité Genève. Abbiamo iniziato l'anno con una puntata interessantissima con Claudia che ci portava a riflettere su quelli che sono gli obiettivi che potremo realizzare in questo nuovo anno che si apre all'insegna della, speriamo, ritornata a normalità. Una ritornata a normalità che vede un po' tanti temi alla nostra attenzione. Noi sappiamo come Cultura Italia che uno dei temi più interessanti per il nostro pubblico sono l'evoluzione verde, l'ambientalismo, l'attenzione a come l'umanità sta impattando sulla nostra natura. È un tema legato alla cultura, ma certo, perché no? Ne abbiamo parlato già in passato con la puntata che abbiamo fatto insieme a Marina dalla COP26 di Glasgow. Quindi è un tema sempre alla nostra attenzione e infatti oggi parleremo di un fenomeno in auge da un pochino di tempo che sostanzialmente ci fa immaginare che i prodotti che stiamo acquistando siano salubri, sani, prodotti con dei principi che non inquinano. E parleremo quindi di un termine non italiano, ma di un termine inglese che però anche nel linguaggio corrente si sta affermando, che è quello del greenwashing. E abbiamo un ospite particolare che ce lo introdurrà.
Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
Allora, come abbiamo citato nei titoli, ovviamente, siamo di nuovo con un ospite che abbiamo conosciuto l'anno scorso, il 31 di ottobre, che ci ha presentato la sua newsletter che si chiama Horror Vacui ed è oggi qui per parlarci di un tema che è piuttosto in auge in questi giorni. È un termine che probabilmente avete già sentito sui giornali o ne avete sentito in qualche radio, qualche podcast. È il tema del greenwashing e ce ne parlerà Corrado Iannucci, che è con noi oggi alla radio. Buongiorno Corrado, come stai?
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Bene, dunque, dicevamo il greenwashing. Allora, noi sappiamo che tu hai questa passione di diffondere notizie scientifiche tramite il tuo blog Horror Vacui o tramite l'altra pagina Facebook Scienza Coatta. E da un po' di tempo stai studiando il tema del greenwashing. Innanzitutto, cosa c'è? Ci puoi fare qualche esempio di qualche storia interessante dietro questo greenwashing per farci intuire che cos'è?
Ma la storia inizia in modo interessante, nel senso che il termine greenwashing è stato inventato, coniato, si dice in questo caso, nel 1980 da un bel giovanotto a quel tempo, perché adesso ho visto una
cosa che cosa sarà
che
oggi
è trasformato completamente, che si chiamava Jay Westerwelle, anziché si chiama Jay Westerwelle. Questo signore negli anni 80 era entrato in albergo, era andato in bagno, credo, e nel bagno aveva visto quelle specie di targhette in cui c'è scritto se l'asciugamano non l'avete usato mettetelo qui, quelli invece usati metteteli per terra, questo aiuta a salvare il mondo, si spreca un sacco d'acqua.
Spalmate tonnellate d'acqua.
Tutti i giorni, no? Credo tutti quanti abbiamo visto questo tipo di targhetta. Questo Jay Westerwelle ha detto, ma che grande ipocrisia, se uno si guarda qua intorno in questo albergo ci stanno sprechi di tutti i tipi, certo. Quindi è una grande ipocrisia, no? È come se loro volessero dare una specie di pitturata verde a tutte le loro bugie, un po' come noi diciamo sbiancare, no? Stiamo sbiancando una cosa per nascondere il nero sotto. E lui ha inventato una sverdata, una specie di pitturata verde per nascondere le altre ipocrisie che tutto il tema, diciamo così, ambientale Ma la cosa divertente di tutto questo è che nessuno dice che questo Jay Westerwelle era entrato in quell'albergo per rubare gli asciugamani.
Quindi
anche lui, diciamo così, ha inventato questo termine, è diventato famoso per questo termine, ma anche lui, diciamo così, non so se era la persona migliore per coniare questo termine.
Direi innanzitutto
una piccola ipocrisia in questo nuovo di moda termine.
Vabbè, probabilmente quello è un dettaglio, ma no, il termine interessante che tu hai usato è sverdata, cioè una mano di verde.
Diciamo, sì, non mi viene altra traduzione, diciamo così. No, noi diciamo sempre, diamo una sbiancata a sta cosa, così copriamo un po' quello che c'è sotto.
Lui con la V, mi raccomando, non con la M.
Tutte le varie ipocrisie.
Ok, quindi definizione di greenwashing, come lo definiresti?
Dunque, il greenwashing ha impegnato veramente tantissime persone più o meno dentro al tema, tant'è vero che qualcuno dice che si potrebbe scrivere un libro dal titolo 50 e più sfumature di marrone per definire il greenwashing.
Ah,
io ne ho una che credo vada bene per tutti, e greenwashing è l'atto di fare affermazioni false o fuorvianti riguardo a prodotti, servizi, pratiche o processi green con lo scopo di ottenere una serie di benefici per sé.
Ok.
Sostanzialmente in greenwashing è un problema di comunicazione, perché si dice o non si dice qualche cosa col fine di trarne un beneficio per sé. Per sé in questo caso intendo ovviamente l'impresa. Esistono due tipi poi di greenwashing, e abbiamo finito con le definizioni, diciamo così. Esiste un greenwashing a livello di impresa, un'impresa ad esempio che fa dei claim delle pubblicità a contenuto apparentemente ambientale, oppure greenwashing a livello di prodotto, cioè quando una bugia riguarda un singolo prodotto. Poi può essere appunto relativo alla pubblicità dell'impresa o del prodotto, oppure può essere esecutivo. In realtà il termine preciso è executional, che è il più curioso, poi ne parliamo dopo.
Ok, allora diciamo, se uno volesse inquadrare il contesto del greenwashing, è un contesto di tipo economico, cioè un fatto che si manifesta nell'ambito economico-produttivo e economico-finanziario, cioè economico-produttivo perché tutti quanti stiamo sentendo appunto di l'etichetta verde sui prodotti, ma anche dal punto di vista finanziario di tutti i prodotti che hanno questa etichetta ESG, no? Che sono, si parla di investimento sostenibile. Quindi a questo punto il contesto migliore per inquadrare il greenwashing quale sarebbe?
Questa è una bella domanda, perché adesso questo greenwashing è di moda, tutti parlano di ambiente, fanno tutti ambientalismo, tale per cui qualcuno parla addirittura di ecopornografia, cioè tutti quanti non fanno altro che pensare all'ambiente. Tempo fa il Corriere della Sera è uscito con un'edizione praticamente tutta verde, ma la verità è che il movimento, diciamo così, verde è nato nel 1961, se non ricordo male, con i movimenti hippie e con un libro famosissimo, Silent Spring, di Rachel Carson, per cui, diciamo così, oggi tutti parliamo di ambientalismo, ma ci siamo svegliati veramente molto tardi, perché la cosa è cominciata tanto tempo fa. Non solo, qualcuno diceva che bisogna prima pensare alla trave che sta nel proprio occhio prima di togliere la pagliuzza nell'occhio altrui. Non a caso, in un sondaggio che ha riguardato tutti i paesi del mondo, si è scoperto praticamente che la metà della popolazione globale si ritiene vittima del cambiamento climatico. Anche noi italiani, noi siamo tra le prime 10 economie più avanzate, eppure non ci riteniamo corresponsabili del riscaldamento globale, noi siamo delle vittime. Non solo, altri sondaggi dicono che ad esempio quando si fanno degli acquisti, quello che scegliamo lo scegliamo perché la qualità e il prezzo sono i nostri fattori primari di scelta e della dell'ambiente, dell'impatto dell'ambiente, solo molto dopo avviene. Molti intervistati non sanno nemmeno che sono le energie rinnovabili, per dirti, ma secondo me la somma del contesto, diciamo così, che spiega bene un po' la situazione, è quello della carne, no? Sappiamo tutti mm-hmm. quanti che fa male, che inquina veramente tanto, troppo, eppure tutte le stime mondiali dicono che da qui al 2030 il consumo della carne in tutto il mondo sicuramente non scende, o è stabile o addirittura aumenta, soprattutto nei paesi a basso reddito.
E infatti io avevo un po' avevo visto questa scheda che sostanzialmente dice che i consumi di carne bovina, che sono quelli più pericolosi probabilmente per le emissioni di gas, cresceranno in maniera sregolata soprattutto nei paesi a basso impatto, a basso reddito. Ecco, in realtà nei paesi occidentali ad alto reddito un'azione di educazione dei consumatori verso un consumo più basso ne siamo testimoni tutti i giorni. Infatti anche in quel grafico i paesi evoluti hanno il consumo minore, stimato minore rispetto al resto del mondo. Non si può pensare di educare il resto del mondo nello stesso modo in cui facciamo nei paesi occidentali, diciamo così?
Questa è una bella domanda. Credo che i paesi poveri guardino al modello dei paesi europei, dei paesi occidentali, come modello di riferimento, per cui vedendo loro, noi che abbiamo sempre mangiato carne, e vedendo noi che mangiamo carne anche come status symbol, diciamo così, della nostra ripresa, loro secondo me ci copiano anche per questo motivo, ovviamente poi anche perché la carne è buona e quando uno ha qualche soldo in più se la compra anche perché è buona, sì. E quindi penso che sia per questo motivo, però c'è anche da dire che a mio avviso il consumo della carne nei paesi, diciamo così, ricchi, io onestamente mi aspettavo che diminuisse molto di più rispetto a quanti dati fanno vedere, ma in realtà questo non succede, quindi evidentemente questa carne per un motivo o per un altro, anche per le campagne di informazione che si fanno, in realtà non scende come secondo me dovrebbe. In realtà il vero problema è che diciamo, noi siamo talmente abituati, no, a pensare che il pianeta Terra abbia risorse infinite, no, mm-hmm. per produrre beni e servizi, e anche uno spazio infinito per metterci gli scarti, che per cambiare, diciamo così, questo concetto ci metteremo veramente tanto, tanto, tanto tempo. Fa parte proprio del DNA pensare che la Terra è ricca e che non finirà mai e che ha tutto lo spazio per i rifiuti che vogliamo. Quindi cambiare questa cultura sarà veramente tosta.
E quindi adesso le aziende stanno cercando di far capire che loro sono socialmente responsabili, ma in realtà tramite il greenwashing ci fanno credere delle cose che così non sono. Quali sono gli esempi che ti hanno più impressionato, che ti hanno colpito di queste falsità che vengono dette?
Ma sicuramente quello di una grandissima, diciamo così, azienda petrolifera britannica, che mm-hmm. Nel 2000 lanciò, spendendo veramente tantissimi milioni di dollari, una campagna di rebranding nominata Beyond Petroleum, cioè oltre il petrolio, per far sembrare che stesse diventando un'azienda, diciamo così, a vocazione ambientale.
Ambientale, sì.
Nel 2010 nel Golfo del Messico c'è uno sversamento di petrolio, veramente uno dei più grandi di tutti i tempi, causato, dopo varie indagini, da questa azienda petrolifera, e si scoprì, dopo varie, diciamo così, indagini tecniche, che nonostante avesse speso più di 600 milioni di dollari in comunicazione, in realtà non era speso nemmeno un dollaro per stringere una vite, per dire. Per cui c'erano problemi di sicurezza nelle infrastrutture e nei processi che hanno causato, diciamo così, questo sversamento. Quindi hanno speso tutti questi soldi per chiacchierare più che per fare, no? Un altro esempio, quello che conosciamo tutti, di una grande azienda, diciamo così, produttrice di macchine
automobili,
tedesca,
automobili, okay.
Che è stata, sì. Prego?
Sì, sì, automobili, sì.
Gli automobili, sì, che è stata cioccata, dicono qua a Roma, dall'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, hanno scoperto che avevano trovato una specie di software che capiva quando praticamente venivano attivate le procedure di controllo delle emissioni sulle macchine, e quindi attraverso questo software bloccavano questa procedura.
Okay.
Ad esempio, quando si vedevano che le emissioni stavano aumentando, questo software interveniva e faceva decelerare la macchina, e quindi le emissioni diminuivano, no? Quindi una manipolazione tecnica. La cosa che nessuno dice è che oltre questa azienda si fece un'indagine sulle emissioni, diciamo così, di gas nocivi da parte di delle macchine, praticamente tutte le aziende produttrici di automobili, si scoprì che praticamente tutte superavano i limiti, ma li superavano di parecchio, i limiti previsti. Quindi era proprio tutto il settore che non andava, che non era in regola. In Italia un'azienda degli idrocarburi, la più famosa, è stata multata dall'autorità garante della concorrenza perché aveva lanciato una specie di pubblicità su un nuovo diesel che aveva delle caratteristiche prestazionali migliori anche dal punto di vista dell'ambiente. Avevano fatto delle indagini e si era capito che in realtà era tutto falso.
Okay.
Due ultime cose velocemente che sono curiose. In realtà esiste anche, secondo me, il pink washing, dipingere di rosa dei prodotti o dei servizi. Ho assistito ai risultati di un'indagine per comparare dei conti correnti dedicati alle donne,
okay,
rispetto ai conti correnti normali, e il risultato è stato che i conti correnti delle donne costano di più di quelli dei conti correnti normali, no? Quindi questo claim dedicato alle donne in realtà era un'operazione di
marketing, ma una fregatura, insomma.
L'ultima cosa, l'azienda di software, elaborazione testi e dati più famosa al mondo, quando c'è stato nel 2021 l'uragano Ida negli USA, che ha scombussolato veramente mezzo paese, ha donato $1 milione alla Croce Rossa e l'ha detto praticamente su tutti i social, in tutti i modi. Ah, bisogna aiutare le persone, noi come azienda aiutiamo tutti. Poi si è scoperto che questa azienda dà un sacco di contributi ai parlamentari repubblicani, molti dei quali sono dei negazionisti del clima e sono anche ostruzionisti della politica climatica. Quindi, come vedi, c'è da divertirsi, insomma.
Ok, facciamo adesso una piccola pausa musicale e poi torniamo a noi.
Radio City Geneva,
mezz'ora Italia.
Cedo a ricatti di questo amore in decadenza. Vorrei parlarti, lo faccio, e infatti per me ha molta importanza. E all'improvviso c'è tanto freddo, senza il calore del tuo corpo fragile. E non pretendo di avere ragione, è alquanto inutile. Non reagisco, perché io non mi rialzo senza di te. Io non mi illudo che tu abbia pazienza e che tu pianga ancora per me. Nel bilancio di quello che manca non voglio escludere certo anche te.
non mi comporto in modo corretto e me ne sto rendendo conto, equivocando ogni sguardo degli altri, scivolo sempre più in fondo. E poi ho torto, sempre più torto, credi non me ne si accorto. Corro, piango e infine mi stanco. E intanto,
di Genova.
Mezz'ora Italia.
Allora, dopo questa piccola pausa musicale per riprendere fiato, torniamo in studio con Corrado. Stiamo parlando di questa operazione di comunicazione che viene chiamata greenwashing. Abbiamo capito che è un'operazione tesa a, diciamo, fornire delle informazioni che non sono perfettamente veritiere, con l'obiettivo di far credere che le aziende sono climaticamente responsabili, mentre invece non si comportano esattamente così. Ma allora, a questo punto, come consumatori, se ci rendiamo conto, se vediamo un'operazione di questo tipo, come potremmo difenderci? Come possiamo capire che si tratta di menzogne?
Prima di rispondere a questa domanda, volevo tornare un attimo sul punto, non tanto per, diciamo, giustificare le aziende, ma sempre per dire le cose in modo più completo possibile, no? Diventare sostenibili dal punto di vista ambientale costa un sacco di soldi, a volte costa molto più diventare sostenibili che non rimanere secondo i processi attuali, per cui un imprenditore ci deve pensare due volte, diciamo così, necessariamente, prima di scegliere questa via. Non solo, è sempre molto difficile capire se una maggiore redditività deriva certamente da questo approccio sostenibile oppure da altri motivi. Ci sono tantissime incognite, non è che uno diventa verde, diventa più redditivo e per questo lo è perché è più verde. Nessuno lo sa dimostrare, diciamo così, in modo certo. Non solo, adesso c'è, diciamo, questo greenwashing ha assunto una tale forza che molte imprese hanno proprio la fobia di essere accusate di greenwashing, ed è tale la paura per cui spesso non fanno niente per non correre il rischio di essere accusati di greenwashing. Quindi anche, cioè, questo bisogna,
rimangono bisogna come dire. Sono rimangono come sono, quindi tutto sommato
fermo, cioè, per la paura di non essere accusato, no? Che secondo me è una paura giustificabile. Torno invece alla domanda: come ci si fa a difendere? Ovviamente dipende un po' dal tempo che ognuno di noi vuole dedicare a questa difesa, nel senso che Ad esempio, moltissime aziende hanno questi report sulla sostenibilità e un consumatore, diciamo così, serio si dovrebbe leggere questi report per vedere che cosa c'è scritto e verificare che quello che dicono sia effettivamente vero.
Ma non è facile.
Ma a parte questo...
Non è mica facile però.
No, non è facile. Infatti io voglio dare qualche esempio molto facile alla portata di tutti. Se poi c'è qualcuno curioso, volentieri ne riparliamo su delle modalità più dettagliate, no? Ad esempio, una cosa che bisogna sapere è che la nostra razionalità discende, diciamo così, nell'arco della giornata, va proprio giù, inizia alta la mattina quando ci si alza e scende piano piano durante tutta la giornata, con una curva abbastanza omogenea, diciamo così, no? A fine giornata noi facciamo la maggior parte dei nostri consumi e a fine giornata la maggior parte delle pubblicità cerca di farci comprare le cose, sfruttando la nostra debolezza emotiva, diciamo così, no? Perché siamo stanchi, perché il messaggio è attraente e così via. Quindi strumento, diciamo così, di difesa numero uno è fare le scelte di consumo la mattina, perché la mattina si è più svegli, si è più razionali.
Quindi fare la spesa dopo le 7 di sera è disastroso dal punto di vista ambientale.
Sì, perché si è stanchi, si comprano anche le cose che non sono utili e a parte, diciamo, il tema della sostenibilità, una delle cose che bisogna sempre chiedersi e veramente fa molta fatica a entrarci in testa questa cosa, ogni volta ci dobbiamo chiedere, ma questa cosa davvero mi serve?
Sì,
no?
Questo
invece
è un
quante volte
tema.
Andiamo al supermercato e compriamo le cose così anche un po' di inerzia, no? Non a caso i supermercati vicino alle casse mettono tutte quelle schifezze lì, perché lo sanno, diciamo così, che siamo arrivati alla fine del processo d'acquisto e è sempre più facile aggiungere un prodotto in più piuttosto che toglierlo in quel momento, no?
Certo.
Altro consiglio che io posso dare è puntare su aziende, ad esempio, che contribuiscono a combattere la deforestazione e alla biodiversità, perché sono due temi di cui si parla molto poco e molte aziende non puntano su queste due cose. In realtà sono molto importanti. Addirittura sulla deforestazione qualche paese ha provato a toglierla, diciamo così, dal dibattito pubblico sul cambiamento climatico. Sì. E quindi fare noi in modo tale che la deforestazione venga combattuta e la biodiversità venga accresciuta è una cosa buona. Io ad esempio pianto alberi tutti i mesi da 12 anni anche per diciamo così combattere la deforestazione, oltre che per abbattere la mia carbon footprint, no? Altro consiglio è evitare alcuni paesi, i prodotti di alcuni paesi, perché alcuni paesi sono contro il cambiamento climatico, o almeno lo sono secondo le dimensioni e i tempi che tutti noi abbiamo sott'occhio. Brasile, la Russia, il Giappone, l'Arabia Saudita, l'Australia, il Canada, la Norvegia, sono tutti paesi che presso le Nazioni Unite cercano di rallentare il più possibile questo processo di abbandono dei combustibili fossili.
Anche la Norvegia? La Norvegia non doveva passare integralmente alle macchine elettriche nel giro di 5 anni?
Sì, ma lì i messaggi che si mandano ovviamente sono contrastanti, no? Poi bisogna dire, bisogna fare un po' una differenza tra quello che dicono a tutti e quello che poi succede nella realtà. Moltissimi report dicono che la Norvegia nelle Nazioni Unite fa azioni di lobbying per rallentare questo processo. Ci sono tutti i motivi affinché questa lobbying sia fatta, perché la Norvegia comunque produce
paese produttore di petrolio,
e quindi bisogna un po' capire effettivamente se c'è differenza tra il dire e il fare. Per quanto ne so io, che non sono un esperto ovviamente, quindi mi potrei benissimo sbagliare, la Norvegia cerca di rallentare questo processo. L'ultima cosa prima di finire per difendersi, diciamo così, da questo fenomeno è fare caso alle etichette. perché adesso c'è una vera e propria moda dell'uso delle etichette per fare marketing ambientale falso. Faccio un esempio, non so se ci avete fatto caso che adesso su molti prodotti c'è una specie di simboletto VEG che sta a dire che quel prodotto è per i vegani, no? O almeno io così lo interpreto, ma in realtà è un logo che ha solamente funzione di marketing, perché anche una pianta di insalata è VEG, no? Qualunque cosa che non contenga
derivati animali,
carne animali derivati, quello è VEG. Non c'è bisogno di fare una targhetta su ogni cosa e ci metti VEG sopra, no?
Cioè un'insalata è per definizione VEG, insomma.
Esattamente. Oppure mi è capitato l'altro giorno su Tokyo, ho visto un flacone in cui c'era scritto flacone in plastica vegetale da canna da zucchero. Uno se la tira tanto, io ho fatto un flacone con la plastica vegetale da canna da zucchero, sì, va bene, però... alla fine il flacone l'hai fatto lo stesso e quel flacone, come tutti, non è che azzera l'impatto ambientale, perché come tutti gli altri flaconi, quello lo devi raccogliere, lo devi smaltire, come se fosse plastica normale, no? Oppure la cosa più divertente, anzi due cose divertenti, è un fenomeno di greenwashing che si chiama proprio è la legge Sciocchino. Perché non so se ci avete fatto caso, alcuni prodotti sopra c'è scritto CFC free, grosso così, cioè quindi sì, non ci sono
clorofluorocarburi, non sono
free. E questi se la tirano, abbiamo fatto un prodotto, no, in realtà quello non ce lo devi mettere per legge, quindi è la legge che ti impone una cosa del genere, non è tu mi stai facendo qualcosa di tuo, quindi è la legge, Sciocchino, che cosa stai dicendo?
Ok.
L'altra cosa che volevo dirti è che c'è un tipo di greenwashing che si chiama interferenza estetica, che è la più simpatica secondo me, e l'ho vista proprio l'altro giorno, ho visto una pubblicità di una macchina nel cui tubo di scappamento ci hanno messo un fiore. L'interferenza estetica è quando si usano con colori, ad esempio il verde, il blu, suoni, i suoni del mare, degli uccelli, o sfondi che rappresentano paesaggi naturali, no? Tipo le montagne e le foreste, per dare un attributo, diciamo così, verde a un prodotto che non è per niente verde.
Ok.
Quindi l'uso delle immagini, che era quel greenwash executional che vi dicevo prima, dovete stare attenti. Quando vedete l'uso di quei simboli, vi dovete insospettire.
Ok. Questa puntata su greenwashing in realtà era, innanzitutto abbiamo fatto perché è un tema interessante, abbiamo parlato in passato anche, abbiamo avuto un contributo dalla COP26 con Marina Maiero, cioè la sostenibilità ambientale è un tema che Cultura Italia ha particolarmente a cuore, però ne abbiamo parlato non solo per questo motivo ma anche perché Corrado ha organizzato una serie di webinar nell'ambito del suo ruolo di ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, e questi webinar si stanno svolgendo fra gennaio e marzo con una cadenza bisettimanale più o meno. Ci vuoi raccontare un attimo di questo programma?
Sì, grazie per l'opportunità che mi date per diffondere questa cosa. Sì, sto organizzando dei webinar ovviamente per tutti e assolutamente gratuiti su vari temi. È stato molto difficile perché coinvolgere diciamo, persone nel mondo della scienza o delle amministrazioni pubbliche, centrali, locali, non è stato per niente facile, la sto prendendo molto larga, per cui questi sono i primi webinar che io sono riuscito a organizzare. Ce n'è uno questo sabato sul greenwashing, appunto, di cui abbiamo appena parlato. Poi ce n'è un altro su come essere sostenibili nella vita quotidiana.
Piccoli consigli per salvare il mondo, infatti.
Le criptovalute. Dimmi, Andrea.
Sì, volevo citare il titolo preciso che è molto carino. Piccoli consigli per salvare il mondo. Quindi qual è il nostro... O almeno provarci.
E poi un altro sullo stato dei mari, un altro sullo stato dell'aria. e poi un altro sul mondo dell'energia. In alcuni di questi sarò accompagnato da degli scienziati, in tutti gli altri sarò io a parlarne. Chi, ovviamente, ripeto, sono gratuiti e sono in streaming, chi fosse interessato può ricevere, diciamo così, il calendario scrivendo una mail a armonia delle forme tutto attaccato @gmail.com, armonia delle forme @gmail.com.
E la stessa cosa possiamo fare noi di Cultura Italia mettendo un link sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina della puntata odierna di Mezz'ora Italia. A questo proposito, è domenica, ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione, per cui ne approfittiamo per salutare Corrado e salutare voi.
Grazie
ascoltatori,
a voi, un saluto a tutti.
E darvi appuntamento a domenica prossima. Ciao Corrado.
Ciao a tutti.
Radio Cité Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio Cité Genève.